per quei due o tre tra di voi che non sappiano chi è Enzo Bianchi, ecco, Enzo Bianchi è il fondatore ed è priore della comunità monastica di Bose, che è un piccolo borgo in provincia di Vercelli. Ha coniugato da giovanissimo la vita monastica con un'intensa attività di predicazione, di studio e di ricerca biblico-teologica, che l'ha portato a tenere lezioni e conferenze in Italia e all'estero, e ad essere anche presso la gerarchia uno dei protagonisti e dei punti di riferimento del dialogo interreligioso. Enzo Bianchi ha scritto non meno di 20 libri anche, e ricordo solamente i più recenti affermati: La differenza cristiana del 2006, Il pane di ieri del 2008, che è stato un best seller, anzi un long seller proprio, credo 200.000 copie venduto, e poi Ogni cosa alla sua stagione. E ho il piacere di comunicare qui che proprio lunedì scorso la giuria presieduta dal magnifico rettore dell'Università di Urbino ha deciso di assegnare il premio Frontino Montefeltro non solo e non tanto per la letteratura, ma per un libro che sia un libro che segna un magistero di vita, a Ogni cosa alla sua stagione. Quindi in ottobre Enzo Bianchi avrà questo premio. Io amo dire, confortato dai fatti e dal piano della realtà, che Enzo è uno dei pochi, dei pochissimi, pressoché ormai introvabili, di coloro che riescono a parlare a tutte le persone, ad annunciare e a tradurre il linguaggio del Vangelo, ai credenti, ai non credenti, agli adulti, ai piccoli e ai colti, agli ignoranti. Perché questo? Credo perché quel linguaggio del Vangelo, lui lo testimonia, ne ha fatto la ragione della propria vita, e perché il suo nome, che è un nome diffuso, un nome appunto accolto prima anche voi dall'applauso, è un nome che corrisponde alle sue opere. La sua fama non è superiore a quanto costruito. È vero l'ammonimento biblico: guai all'uomo il cui nome è superiore alle sue opere. In questo caso non è così. Ha fondato una comunità integralmente e autenticamente cristiana, proprio interconfessionale, di monaci cattolici, protestanti, ortodossi, che praticano tante virtù, i voti, soprattutto praticano la comunione integrale dei beni. A Bose si vive in un modo opposto, direi diverso, contrario, opposto a come ognuno di noi vive quotidianamente. Chi va lì e vede non se ne dimentica e desidera tornarci. E allora fa piacere che questo incontro avvenga nel segno di Don Gaudiano, che il nome di questo prete sia questa sera abbinato a quello di Enzo. Gianfranco era un uomo di grande fede per la città di Pesaro, lo sappiamo bene, è stato testimone di carità e maestro di profezia. Fortunato di noi chi l'ha conosciuto, e dovremmo tutti di noi, quanti di noi l'hanno conosciuto, adoperarsi di più perché i più giovani lo conoscono. E approfitto per annunciarvi che in occasione del 10 ottobre, per il 18° anniversario della sua scomparsa, e con un gruppo di amici che si muovono attorno alla fondazione e alla comunità del seminario, stanno esaminando una serie di iniziative che ricollocano un po' al centro della riflessione della città il tema della solidarietà. Ma il tema scelto qui è i cristiani alla polis, e un discorso di questo tipo non può prescindere, io credo, da quel passo proprio iniziale della lettera di Ogneto, di questo testo delle origini del cristianesimo. I cristiani non si distinguono dagli altri uomini né per patria, né per lingua, né per gli abiti. Non abitano città proprie, risiedono ciascuno nella propria patria, ma come stranieri. Partecipano a tutti gli oneri pubblici come cittadini, ma tollerano tutte le vessazioni come stranieri. Ogni città straniera per loro è patria, ogni patria è terra straniera. Dio ha assegnato loro una missione così importante che non possono disertare. Ecco, io lascio subito la parola a Enzo, perché sono come voi impazienti di sentirlo, e poi perché siete venuti per ascoltare lui e non me. Però non senza prima aver formulato qualche interrogativo. Dicevo, il tema scelto insieme a Enzo è quello di cristiani alla polis. Ma la polis oggi è ancora riconoscibile, è identificabile, soprattutto è edificabile. Questo nostro paese, fondato per storia, per vocazione e identità proprio sulle polis, sulle città, sulle civitates, non corre forse oggi il rischio della dissolvenza e della disgregazione proprio delle polis a causa di una duplice coincidenza e convergenza negativa? Dal basso, per un selvaggio individualismo, e dall'alto, per scelte politiche sciagurate che ne minano il tessuto istituzionale e l'identità civile di queste città, di queste comunità, di questi comuni, lasciandoli al loro destino. E i cristiani oggi dove sono? Una bella domanda. Chi sono? Che lingua parlano? Sono quelli che praticano il culto domenicale e si riconoscono nei loro sacerdoti, nei loro vescovi, nella Chiesa di Roma, che vanno a Madrid, al Congresso Mondiale della Gioventù, al meeting dell'amicizia di Rimini, che a loro modo pagano, secondo la loro educazione e la loro coscienza, il tributo a Dio. O cristiani non sono anche coloro che, pur non facendo nessuna di queste cose, non hanno nessuna fede, nessuna appartenenza, non hanno lavoro, o perché lo perdono, perché giovani non lo trovano, e pagano il tributo a Cesare, danno a Cesare quel che è di Cesare? Non sono forse cristiani anche tutti coloro che non si riconoscono in nessuna parte, né religiosa né politica, di segno cristiano? Non si riconoscono perché troppe volte delusi, feriti e traditi. Non sono forse cristiani anche coloro che si sentono soli, abbandonati e pertanto davvero poveri cristi, fanno una gran fatica a vivere e portano la croce quotidiana? Ecco, do la parola subito a Enzo Bianchi.
Desidero ringraziare la Fondazione Don Gaudiano per questo invito a rivoltomi, ma esprimere anche il mio ringraziamento all'amico Ivano Dionigi, che sapete essere anche il magnifico rettore dell'Università di Bologna, ma esprimo anche la mia gioia di essere ancora una volta qui tra di voi, dove so che ho molti amici. Per introdurre il tema assegnato, vorrei tracciare in modo brevissimo un ritratto dei cristiani. I cristiani sono semplicemente persone che hanno risposto alla parola del Signore dopo averla ascoltata, e quindi sono diventati uomini e donne che mettono la loro fiducia in Dio, soprattutto in Gesù Cristo. Discepoli di Gesù, i cristiani formano la Chiesa e vivono la loro vocazione tra gli uomini e tra le donne, nel mondo, nella storia, senza esenzioni e senza fughe di alcun tipo, ma anche senza arroganze e senza certezze. I cristiani, avendo la fede, hanno delle convinzioni, perché la fede genera delle convinzioni, non genera né certezze e neppure dà un tipo di conoscenza che dobbiamo chiederlo ad altre vie elaborate dagli uomini. In questo senso va ribadito che se è vero che i cristiani con il battesimo diventano tali, è altrettanto vero che questa loro identità li dovrebbe rendere testimoni del Vangelo, capaci di render conto della speranza che è in loro, capaci soprattutto di esprimere l'unica cosa che Gesù ha loro chiesto, il comandamento nuovo dell'amore. A tal punto che Gesù ha detto che i cristiani sono riconosciuti come suoi discepoli non da azioni religiose, non da azioni di culto, non da professioni di fede, ma dall'amore che sanno vivere. Da questo riconosceranno che siete miei discepoli se avete amore gli uni per gli altri. E voi sapete che questo in Gesù è il comandamento nuovo, ma nuovo significa ultimo e definitivo, dopo il quale non ce ne sono altri. Il comandamento che riassume tutti i comandamenti per noi cristiani. I cristiani, vorrei dire, con un'espressione neotestamentaria, anche un po' inusuale, ma secondo me decisiva, sono quelli che credono all'amore. La definizione viene dalla prima lettera di Giovanni al capitolo 4, versetto 16, dove si dice: noi crediamo all'amore. E proprio perché credono all'amore, sono capaci di tentare di vivere l'amore tra gli uomini e sono soprattutto convinti che l'amore vince la morte. L'amore vince la morte. Convinti che l'unica realtà che vinca la morte è l'amore. E Gesù non a caso è risorto. È risorto perché, avendo amato gli uomini fino all'estremo, il suo amore non poteva andare perduto. E dunque Dio lo ha fatto risorgere, perché il suo amore ha vinto la morte. Fatta questa premessa breve, vorrei riflettere più da vicino sullo statuto dei cristiani nella società, nella polis, nella compagnia degli uomini. E lo faccio articolando il mio intervento in tre punti, facilitando quindi la vostra attenzione a seguire le mie parole. Primo punto: i cristiani sono dei cittadini? Secondo: i rapporti tra Chiesa e polis oggi. Terzo: la differenza cristiana, la quale dipende dal Vangelo e dallo stile. Primo punto: i cristiani sono cittadini? Questa domanda normalmente riceve una risposta affermativa, scontata, ma io credo che vada letta invece come domanda seria e decisiva. Perché è la domanda che si sono posti i cristiani all'inizio della loro storia, quando la fede in Gesù di Nazaret, ritenuto da loro come Messia, Signore e Salvatore, quella fede raggiungeva i pagani, le genti del Mediterraneo, i cittadini dell'impero nel quale Cesare era venerato proprio come Signore, come Salvatore. Sulle monete dell'impero stava scritto Caesar Kyrios Kai Soter, Cesare Signore e Salvatore. Il Vangelo non forniva nessuna ricetta ai cristiani per l'organizzazione della società, della polis. Il Vangelo non indicava neanche particolari forme di governo. E tuttavia conteneva parole di Gesù che avevano una grande portata per la vita della città e per l'azione politica. Parole capaci di ispirare un comportamento che mostrava una differenza rispetto al comportamento degli ebrei e al comportamento dei pagani. Non era solo una differenza nei costumi, nell'etica, nel modo di vivere, ma soprattutto una differenza nella comprensione del potere politico, una comprensione diversa dell'autorità che esercita il potere, nonché del rapporto tra cristiani con la società, all'interno della quale i cristiani erano una minoranza, ma una minoranza significativa. Ecco perché l'esistenza delle comunità cristiane sparse nel bacino del Mediterraneo, da Antiochia a Roma, suscitava domande, opposizioni, diffidenze, financo persecuzioni, incapaci però di fermare la dilatazione di quella fede cristiana in tutto l'impero. Per questo, negli ultimi libri del Nuovo Testamento e poi negli scritti dei padri cosiddetti apostolici attorno alla nascita del secondo secolo, noi troviamo testimonianze su come i cristiani si collocavano nella società e si rapportavano alla costruzione, all'edificazione della polis. E già in questi inizi dobbiamo riconoscere che c'è stata non l'elaborazione di una via, ma di vie diverse, che dicono come i cristiani, a seconda delle situazioni storiche, culturali, geografiche, si situavano nella società e di fronte al potere politico. Riassumo molto quanto è necessario. Se nell'Apocalisse i cristiani perseguitati dagli imperatori Nerone e Diocleziano leggono la storia come svelamento del potere totalitario di Babilonia, che beve il sangue dei martiri e si nutre degli oppressi, e dunque hanno un giudizio negativo su coloro che reggono la polis, sul potere politico, in altri testi, come nelle lettere pastorali di San Paolo, noi verifichiamo altri accenti. I cristiani sono addirittura invitati dall'Apostolo Paolo a intercedere, a pregare presso Dio, esattamente per i re e tutti quelli che esercitano il potere, affinché sia possibile una vita segnata dalla pace e dal rispetto della dignità umana. Resta, a mio avviso, molto eloquente ed esemplare il celebre brano dell'Addioneto che già prima il rettore vi ha letto. Brano in cui i cristiani sono presentati come cittadini dell'impero. Attenzione, cittadini leali, capaci di nutrire e di ricevere simpatia nel loro stare nella società, ma anche capaci di mostrare una differenza, quella che io amo chiamare la differenza cristiana. Vi rileggo il testo. I cristiani non si distinguono dagli altri uomini né per territorio, né per lingua, né per abiti. Non abitano neppure città proprie. Non hanno una lingua particolare, ma testimoniano uno stile di vita mirabile e, a detta di tutti, però paradossale. E dove sta il paradosso cristiano? Continua sempre questo testo. Risiedono nella loro patria, ma come stranieri domiciliati. A tutto partecipano come cittadini, a tutto sottostanno come forestieri. Ogni terra straniera per loro è patria, e ogni patria per loro è una terra straniera. Si sposano come tutti e generano figli, ma non abbandonano i loro nati. Mettono in comune la tavola, non mettono in comune i letti. Dio ha assegnato loro una missione così importante che essi non possono disertare. Ancora oggi noi sentiamo in questo testo un messaggio forte che ci intriga. In quei cristiani c'era la capacità di una cittadinanza leale verso lo Stato, che era l'impero, e attenzione, un impero persecutore. Ma nel contempo c'era la consapevolezza, la responsabilità di una differenza dovuta proprio al loro essere cristiani. Questo essere cristiani implicava una testimonianza concreta nella società, che attraverso azioni, scelte e comportamenti aveva un'incidenza politica, economica, sociale. amare l'altro come Gesù ci ha amati, fino al dono della propria vita. Amare l'altro anche quando ci è nemico. Perdonare l'altro anche quando ci perseguita. Amare l'altro fino a condividere con lui i beni. Amare l'altro fino a compiere un'azione di servizio e di liberazione. Lavorare quotidianamente per essere artefici di pace e di giustizia. Tutto questo è ciò che Gesù ha chiesto ai discepoli, ma appare con chiarezza che è un orientamento decisivo nell'edificazione della società. Fin dall'inizio del cristianesimo è emersa, a differenza delle due altre religioni monoteiste, l'ebraismo e più tardi, certo, l'Islam, una concezione diversa nei rapporti tra fede e politica, tra chiesa e Stato, tra religione e potere, tra autorità spirituale e autorità nel mondo. Quelle parole di Gesù, molto brevi, «Rendete a Cesare ciò che è di Cesare e a Dio ciò che è di Dio», hanno dato origine a una logica di distinzione capace di scuotere in profondità i rapporti sociali e la vita della collettività. Lo sappiamo bene, i cristiani non hanno sempre saputo trarre le dovute conseguenze da queste parole di Gesù, sicché il loro rapporto con la società ha trovato soluzioni molto diverse nella storia, diventando di volta in volta occasione di incontro, a volte di confronto, a volte di scontro tra chiesa e società. Tuttavia questa distinzione tra ordine politico e ordine religioso è stata ripresa con forza e intelligenza dal Concilio Vaticano II, che per noi resta tuttora ispirante, la vera bussola per l'oggi della Chiesa nel mondo. Ora, in un testo del Concilio, un testo sui rapporti tra Chiesa e mondo, vi sono indicazioni preziose a riguardo. È di grande importanza, soprattutto in una società pluralista, che si abbia una giusta visione dei rapporti tra la comunità politica e la Chiesa e che si faccia una chiara distinzione tra le azioni che i cristiani individualmente in gruppo compiono in proprio nome come cittadini guidati dalla loro coscienza cristiana e le azioni che si compiono in nome della Chiesa in comunione con i loro pastori. Insomma, i cristiani sono cittadini, chi dice questo testo, appartengono alla città e alla società degli uomini, in questa storia comune sono radicati, sono soggetti responsabili nella polis e la loro coscienza cristiana deve essere l'istanza mediatrice tra fede e azione sociopolitica. Io credo che proprio attraverso queste parole del Concilio dovremmo ancora oggi comprendere e progettare la modalità con cui i cristiani, da cittadini veri, leali, solidali con gli altri concittadini, possono dare il loro contributo alla polis. Non ci deve essere alcuna diffidenza o contraddizione rispetto all'appartenenza alla società e alla cittadinanza. I cristiani sono realmente cristiani se si lasciano ispirare dal Vangelo. Allora sono testimoni e attraverso l'istanza mediatrice della loro coscienza, ripeto, della loro coscienza, perché la coscienza per i cristiani è la più alta autorità. San Tommaso d'Aquino diceva che la coscienza individuale ha più autorità dell'autorità della Chiesa. E ancora il cardinal Ratzinger ammoniva: se anche il Papa ordinasse qualcosa, ma la mia coscienza, una coscienza verificata, mi dice altro, devo seguire la mia coscienza e non il Papa. Questo sta all'interno del cristianesimo, come qualcosa di estremamente significativo e decisivo per la costruzione della società. Più volte Benedetto XVI ha detto, sono parole sue, la Chiesa non è, né intende essere un agente politico. Spetta ai cristiani un doveroso impegno in ordine all'umanizzazione della convivenza civile e alla realizzazione di una società sempre più segnata da giustizia, rispetto della dignità della persona, della pace. Dunque, per la Chiesa e per i soggetti che la rappresentano, vescovi, preti, monaci, vi è una funzione mediata nei confronti della società, soprattutto attraverso la purificazione della ragione e il risveglio di forze morali. Ma per i cristiani, i fedeli laici, vi è una funzione immediata nel partecipare in prima persona alla vita pubblica senza abdicare alla molteplice e svariata azione economica, sociale, legislativa, amministrativa e culturale destinata a promuovere il bene comune. Secondo punto, il rapporto tra Chiesa e polis oggi. Quale rapporto si può cogliere tra Chiesa e polis in quest'ora di globalizzazione, nell'ora della percezione sempre più diffusa del mondo come un villaggio globale? Come si collocano i cristiani nella società? Possiamo dire con sicurezza che l'autonomia, la distinzione tra Chiesa e Stato è un dato accettato ormai da tutti, almeno in Occidente. La definizione però della laicità dello Stato richiede una continua revisione per i mutamenti e le dinamiche accelerate nella società odierna. Di fatto, la laicità dello Stato va costantemente ridefinita, proprio tenendo conto di alcuni nuovi elementi socioculturali. Innanzitutto occorre tenere presente che siamo in una nuova fase della secolarizzazione, in cui si registra l'emergenza del soggetto, dell'individuo, che si percepisce come autoreferenziale, sovente unicamente teso a realizzare il proprio desiderio e incentrato sul proprio interesse. I desideri di questo soggetto tendono ad essere sentiti come diritti dell'individuo. Sigmund Bauman, questo sociologo tedesco che indubbiamente riesce a leggere in modo acuto l'attuale momento della società occidentale, descrive giustamente la nostra società come società di turisti consumatori, in cui vige il primato di fare esperienze per seguire il proprio desiderio in modo narcisistico. È una società che fa fatica a trovare un orizzonte comune, una società senza la preoccupazione della solidarietà e della percezione dell'altro in vista di un bene comunitario. Una società che, secondo me, in questi ultimi due decenni soprattutto, ha fatto non solo piccoli passi, come scrivevo 20 anni fa, ma grandi passi verso la barbarie. Una società in cui sovente gli individui si sentono autorizzati a vivere il peggio che è in loro. L'illegalità, la falsità, il così fan tutti, l'omologazione, lo sentiamo, è veramente qualcosa che disumanizza la qualità attuale della convivenza. È una società che fa fatica a trovare la polis e a sentire la polis, come diceva il rettore all'inizio. E nella polis c'è qualcuno al quale noi abbiamo oggi la capacità di dare fiducia perché conducano la polis e costruiscano, edificano la polis all'interno di uno spazio democratico, ma cercando il bene comune, cercando la communitas. Individualismo indifferente, edonismo egoista, tendono oggi addirittura a richiedere da parte dello Stato il riconoscimento di pretesi diritti che pongono la politica in congiunture finora inedite. Un nuovo molto appariscente è poi la sopravvenuta condizione di minoranza da parte dei cristiani. Minoranza numerica di fronte a una massa di indifferenti, agnostici rispetto alla fede. In Italia, voi lo sapete, questa condizione è difficile da misurare. Perché il 70% degli italiani, e qui c'è proprio un vizio italiano, permettetemi di dire, una facilità verso la falsità che è tipicamente italiana, perché il 70% degli italiani si dichiara cattolico, ma poi a dichiarazione dicono di andare alla messa domenicale il 32%, Ma con le verifiche fatte oggi dalla Chiesa direttamente, la realtà è di un 17% di media italiana. Quindi il 13%, il 15% dice bugie, dice che va messa la domenica e non ci va. Guardate che questi sono significativi, sono dati su cui uscirà nei prossimi giorni un libro con dati di ricerca dell'Università di Torino, ma estremamente, direi, eloquente. Allora, la condizione di minoranza che vivono i cristiani, accentuata dal pluralismo delle religioni e delle culture ormai vistosamente presenti nella nostra società, questa situazione di pluralismo di fede, di visioni del mondo e soprattutto di etiche diverse, investe a vari livelli il rapporto tra fede e ragione, compreso il concetto di uguaglianza, causando reazioni, paure, sospetto, scontro. In altre parole, come custodire e approfondire l'identità cristiana senza cadere in atteggiamenti di chiusura preconcetta, di rifiuto, di intolleranza e di rigetto degli altri? Come vivere questa volontà di incontro, questa possibilità di dialogo, senza cadere nella tentazione secondo cui una religione vale l'altra, abdicando così alla propria storia e tradizione? Il problema non riguarda solo l'identità della fede cristiana, ma anche quella culturale di un popolo. In entrambi questi ambiti si assiste al fiorire di atteggiamenti ispirati da paura, da difesa di un'identità definita una volta per sempre, quasi che ogni identità personale e culturale non si costruisse attraverso l'incontro e il confronto con gli altri. Infine, un altro aspetto che costituisce una sorta di quadro di fondo della situazione attuale è l'enorme capacità tecnologica causata dai progressi della scienza. Le conquiste scientifiche hanno portato l'uomo a un potere impensato, un potere dai limiti sconosciuti. Si è giunti ormai alla possibilità di creare con mezzi tecnologici l'uomo stesso, e specularmente a quella di distruggere l'umanità e la vita sulla Terra. Si pensi alle potenzialità che la scienza oggi possiede in ordine alla determinazione del nascere e del morire di ogni uomo. Anche questa situazione richiede una ridefinizione della laicità, perché in questo caso lo Stato è chiamato a legiferare, ed è chiamato a legiferare sovente su materie che dividono e contrappongono le etiche e le fedi, le religioni presenti nella società. Nel febbraio del 2005 Giovanni Paolo II, in occasione dell'anniversario della legge sulla separazione tra la Chiesa e lo Stato promulgata in Francia nel 1905, ha scritto ai vescovi francesi. È un peccato che questo testo non sia stato pubblicato in italiano. Il principio della laicità appartiene alla dottrina sociale della Chiesa. Ricorda la necessità di una giusta separazione dei poteri. La non confessionalità dello Stato permette a tutte le componenti della società di lavorare insieme al servizio di tutti e della comunità nazionale. La laicità, lungi dall'essere luogo di scontro, è realmente l'ambito per il dialogo costruttivo, nello spirito dei valori di libertà, di uguaglianza e di fraternità. Nonostante però queste affermazioni così chiare e decisive, noi assistiamo in realtà sempre di più ad atteggiamenti che finiscono per causare scontro e polemica tra Stato e Chiesa, tra cristiani e non cristiani, tra i laici non cristiani e alcune porzioni di Chiesa, proprio su come siano da intendere la laicità e l'uguaglianza dei diritti di quanti appartengono alla polis. Come non ricordare in proposito le prese di posizione da parte di alcuni laici non cristiani? Penso a un mio amico, di cui ho grandissima stima, Gustavo Zagrebeschi, che nega però ai cattolici la possibilità di essere capaci di democrazia. O penso a un altro che conosco, la Caldano, i quali dicono che i cattolici non possono essere capaci di etica. Ma attenzione, se queste sono due voci del mondo laico, Come non ricordare specularmente che alcune autorità ecclesiastiche negano ai non credenti la capacità di etica, citando la frase di Dostoevskij: se Dio non esiste tutto è permesso, e così denigrando il cristianesimo stesso, il quale ha sempre detto che ogni uomo, qualunque uomo, cristiano o non cristiano, credente o non credente, proprio perché in sé l'immagine e la somiglianza con Dio, è capax boni, è capace di distinguere tra il bene e il male, dunque capace di generare etica, anche se non è cristiano. Vedete, in queste condizioni il dialogo si fa difficile e soprattutto l'etica diventa lo scontro. Mi permetto qui di ricordare un episodio significativo. Nel 1994 uscì in Italia Lo scontro di civiltà, di Keppel, molti lo ricordano, questo libro, il quale ipotizzava che presto ci sarebbe stato uno scontro tra cristianesimo e Islam. Il direttore della stampa mi chiese una lunga recensione, ma dicendo un articolo da terza pagina. Scrissi dicendo che Keppel si sbagliava, che era risibile, che non ci sarebbe stato nessun scontro tra cristianesimo e Islam, ma che io temevo di più, all'interno delle nostre società, uno scontro tra etiche, etiche diverse dei laici, etica cristiana, e che se ci sarebbe stato uno shock, uno scontro, sarebbe avvenuto nelle nostre società sui temi etici. Il direttore della stampa mi rimandò indietro il testo dicendo: ma cosa sta dicendo? Dico: guardi, o lo pubblica così o fa niente. L'ha tardato una settimana, poi l'ha pubblicato, mandandomi un messaggio: non capisco, ma mi fido di lei. Cos'è successo? Avete visto lo scontro tra Islam e cristianesimo? Addirittura c'è stata una guerra tra Occidente e il Golfo Persico, ma la Chiesa con Giovanni Paolo II era stata distinta, e le altre Chiese pure, e nessun scontro tra Islam e cristianesimo. E Benedetto XVI ha dovuto andare anche a pregare nella moschea e pregare in mezzo a loro. Ma in Italia, ormai, lo scontro, ogni volta che c'è un tema etico su cui lo Stato deve legiferare, questo scontro continuo in cui si oppongono cattolici e non cattolici, senza confronto, senza ascoltarsi, demonizzandosi e delegittimandosi a vicenda, in tal modo che è impossibile qualunque legiferazione. Terzo punto, o si legifera allora, ma però si legifera col sopruso. Terzo punto, la differenza cristiana. Nei Vangeli le parole di Gesù su Cesare, sull'esercizio del potere, sono rare, ma forti, decisive, profetiche. C'è anche una parola detta significativamente nel contesto dell'ultima cena, come un testamento. Quando Gesù guarda al mondo e osserva: i re dei popoli li governano, e coloro che esercitano il potere su di loro si fanno alla fin fine chiamare benefattori. Voi però non così. Vos autem non sic. Ma chi è il più grande tra di voi si faccia come il più piccolo, e il governante sia colui che serve. Ecco, questo forte "voi però non così" non riguarda solo l'esercizio del potere, indica una differenza. Differenza di pensiero, di comportamento, di stile. Ma si faccia attenzione, questa differenza non va letta come l'affermazione di una comunità cristiana che nel mondo si situa contro, in una logica di inimicizia, di concorrenza, di contrapposizione ai non cristiani, ma come l'affermazione di una differenza che instaura una comunità diversa, che instaura una comunità alternativa, capace di inoculare i messaggi, di inoculare delle diastasi nella società, in vista di una umanizzazione, di una migliore qualità della convivenza. La differenza è quella che Gesù ha evocato con l'immagine del sale. Voi siete il sale della terra, e indirettamente con quella del lievito del regno, che fa fermentare tutta la pasta. È la differenza di fronte alla quale sta oggi l'indifferenza, non la contrapposizione della società. E certo, quando regna l'indifferenza, si fa urgente e decisivo il compito di mostrare di essere differenti, perché solo così si scuote l'indifferenza dominante, la quale è sempre omologazione e appiattimento. E che cos'è la profezia se non il coraggio della differenza che dice voi però non così, opposta al così fan tutti, parola tanto invocata per giustificare atteggiamenti e modo di vita peraltro percepiti come non virtuosi, alienanti, disumanizzanti. La profezia di Gesù, la profezia dei cristiani è certamente capace di denuncia, di contestazione, ma soprattutto di dare un contributo alla vita della polis, nella quale non mancano mai idoli antichi e nuovi, idoli che non sono mai un falso teologico, ma sono un falso antropologico, perché sono una fonte di alienazione. Nella convinzione che l'uomo è la via della Chiesa, questa è una definizione di Giovanni Paolo II, ben lontana come definizione dall'essere compresa, possiamo affermare che niente è più umano di ciò che è cristiano. Cristianesimo, vita cristiana, umanizzazione concorrono allo stesso cammino, allo stesso cammino. In questo senso ci sono opzioni che la fede cristiana impone e ispira, certamente lasciando alle figure rappresentative della Chiesa, vescovi, presbiteri, religiosi, il compito di restare sul terreno profetico, sempre pre-politico, sempre pre-economico, sempre pre-giuridico, perché non è compito loro fare azione politica, ma assegnando però a tutti i laici cristiani l'incarico di una realizzazione di tali istanze sotto la loro responsabilità e il giudizio della loro coscienza e il confronto con tutti gli altri uomini che fanno parte della società. E allora però alcune opzioni di fondo. La prima, opzione per gli ultimi, le vittime della storia, i sofferenti. L'ho già detto. Il comandamento nuovo, ultimo e definitivo è l'amore reciproco, l'amore di chi spende la vita per gli altri. Ebbene, questo comandamento che narra ciò che è specifico del cristianesimo richiede che il cristiano non ami solo il prossimo, non ami solo i suoi familiari, ma ami tutti quelli che lui incontra e tra di essi privilegi gli ultimi, i sofferenti, i bisognosi. Anche qui mi permetto di richiedere la vostra attenzione, perché bisogna stare attenti anche in questo, perché sovente c'è una pastorale cristiana, cattolica, verso gli ultimi sofferenti bisognosi che secondo me non è cristiana, mi rincresce dirlo. Gesù non incontrava il povero in quanto povero, non ha mai voluto incontrare il malato in quanto malato e neppure il peccatore in quanto peccatore, né l'escluso in quanto escluso. Gesù ha mai parlato di poveri in generale, di malati in generale, di emarginati in generale. Ciò avrebbe significato per lui porsi in una condizione in cui l'altro è rinchiuso in una categoria. Avrebbe significato ridurre l'altro a ciò che era solo un aspetto della sua persona. Stiamo attenti noi cristiani. Gesù incontrava l'altro in quanto uomo come lui, membro dell'umanità, uguale a lui in dignità, uguale a ogni altro uomo. E nell'incontrare un uomo, nient'altro che un uomo, Gesù sapeva coglierlo, questo sì, come una persona segnata da povertà, da malattia, da peccato. In tal modo ci ha insegnato a prenderci cura di tutto l'uomo, ad avvicinarci all'altro per vivere con lui un incontro ospitale all'insegna della gratuità e tesi alla comunione. Secondo punto, opzione per l'umanizzazione e la pienezza della vita. Alla missione della Chiesa appartiene anche il compito di indicare l'uomo e la sua dignità, criterio primo ed essenziale all'umanizzazione. Questo richiede che i cristiani sappiano dare una testimonianza con la loro vita, ma rendere anche eloquenti le loro convinzioni sulle esigenze di rispetto, di difesa della vita umana, della dignità della persona. Di fronte alla violenza e alla guerra, sto pensando alla guerra che stiamo facendo ormai da 6 mesi e nessuno se ne accorge, di fronte alla violenza e alla guerra che nonostante le esperienze vissute continuano a sedurre i poteri politici, I cristiani devono saper manifestare la loro contrarietà e la loro condanna, nella convinzione che non ci può essere una guerra giusta, come profeticamente aveva indicato il magistero di Giovanni XXIII nella Pacem in Terris e ripreso da Giovanni Paolo II in occasione della guerra del Golfo. I cristiani devono saper manifestare in modo eloquente la loro opzione in favore del rispetto della vita dei popoli e delle genti, minacciati anche da possibili catastrofe ecologiche. Devono promuovere il rispetto della vita di ogni singolo umano, che certo nasce da un uomo e da una donna, ma è innanzitutto voluto, pensato, amato da Dio. Il rispetto di ogni uomo e di ogni donna, dei quali ha senso non solo la vita, ma anche la sofferenza, fino alla morte. Occorrono oggi da parte dei credenti creatività, fatica di ricercare e pensare, capacità di esprimersi in termini che siano comprensibili anche dai non cristiani, termini antropologici, non teologici e dogmatici, coi quali parliamo soltanto a noi stessi. Concludo. La concezione cristiana della politica, per usare le parole di un mio amico, il padre gesuita Paul Valadier, il direttore della rivista Etude, la concezione cristiana della politica è eversiva e può talvolta essere anormale, nel senso che si distacca da ciò che nella storia è secondo la norma, è vincente e più facilmente attestato. Di fatto, nella storia, non dimenticatelo, religione e politica vanno a braccetto. Religione e politica nella storia normalmente vanno a braccetto, vanno di pari passi, l'una a sostegno dell'altra. Pensate alla Repubblica Romana, in cui la religione costringeva i cittadini alla devozione dell'imperatore. Pensate all'epoca costantiniana, che dal IV secolo è giunta in forma diverse fino al secolo scorso, in cui il potere dell'impero era sacro e cristiano, e con la Chiesa vi era tra di loro una pretesa sinfonia, ma in cui si legittimavano l'un l'altro. Pensate al potere temporale accordato ai papi, pensate agli stati confessionali del Nord Europa, alle attuali teocrazie ancora presenti in certuni paesi islamici. Ma la fede cristiana urta contro questa concezione, perché pretende di avere principi irrinunciabili e non negoziabili nella vita personale del cristiano e in quella della comunità cristiana. Quali sono questi principi irrinunciabili? Stiamo attenti, ci sono, Sono il perdono, sono l'amore del nemico, sono la difesa degli ultimi, sono la protezione e la liberazione delle vittime, la dignità di ogni persona, l'accoglienza degli stranieri. Questi sono non negoziabili. L'anomalia cristiana, la differenza cristiana, appare dove il messaggio del Vangelo si oppone alla necessità imposta da qualsiasi potere mondano, politico, che tende sempre a diventare potere totalitario. È vero, la relazione tra politica e fede cristiana non può mai essere statica, né risolta una volta per tutte. Ma questo è lo spazio della profezia, ossia di una parola liberante e umile, capace di essere solidale con gli uomini, a servizio della loro libertà e della loro umanizzazione. Se tale anomalia del cristianesimo è un dato reale, i cristiani però non possono e non devono, a partire da questa autocoscienza evangelica, pretendere di imporre alla società il loro punto di vista etico. Soprattutto in una società pluralista come la nostra, in cui le etiche sono diverse, noi cristiani non possiamo pretendere che la nostra legge cristiana diventi legge dello Stato. In particolare i cristiani devono rifiutare ogni tentazione di entrare nell'azione politica evadendo o sfuggendo ai principi democratici. I cristiani, anche se sono una minoranza, hanno la responsabilità di dare il loro contributo alla polis accettando la logica della democrazia. E nel caso in cui comprendano che è necessario obbedire a Dio piuttosto che agli uomini, i cristiani possono ricorrere all'obiezione di coscienza. Noi dimentichiamo troppo facilmente che l'obiezione di coscienza è un'invenzione dei cristiani. In nessuna cultura, in nessuna religione si è mai manifestata l'obiezione di coscienza, ma sono stati i primi cristiani a utilizzare questo strumento per obiettare il loro servizio militare all'impero romano. Certamente l'obiezione di coscienza è una scelta che deve essere meditata, non fatta con principio di inimicizia nei confronti della società, ma nella consapevolezza che attraverso di essa si vuole affermare un cammino di umanizzazione contro ogni barbarie. Con tutto ciò che si è detto, non possiamo non denunciare oggi una certa afonia. Anche a questo faceva cenno all'inizio il magnifico rettore. Una certa afonia da parte dei laici cristiani nella vita della polis. In questo senso faccio mie le parole di quelli che dicono di sperare che ci sia ancora una volta la possibilità di una classe politica la quale sia capace di mostrare che il senso della comunitas prevale sugli interessi personali. Una classe politica che trovi ispirazione nel Vangelo se sono cattolici, ma una classe politica che rinuncia a ogni integralismo e a ogni logica di inimicizia, ma che sia pronta a un confronto, a un ascolto, soprattutto sui temi etici coi quali si edifica la polis. Occorre una comunità cristiana anche in cui i fedeli imparino a vivere con intensità la fede, fino ad essere testimoni del Vangelo nella compagnia degli uomini. A questo ha recentemente fatto allusione anche Benedetto XVI, quando rispondendo alle domande dei giornalisti durante il volo verso il Regno Unito, nel settembre scorso, in merito al futuro dei cristiani, ha detto che le nuove generazioni di credenti dovranno imparare a vivere come minoranza in una società non più cristiana e indifferente. Ebbene, se i cristiani saranno una minoranza significativa, se sapranno essere sale del mondo e lievito del regno, svolgeranno il loro compito. Il Vangelo sarà da loro testimoniato e annunciato. Gesù avrà ancora dei suoi testimoni, ma soprattutto degli uomini che con la loro vita attesteranno un cammino di umanizzazione per tutti gli uomini, non solo per loro. Grazie dell'ascolto.
Bene, grazie Enzo. Credo che adesso abbiamo agio per poter fare un po' di dibattito. Prego.
Circa la sua locuzione, purificazione della ragione, mi pare che sia una categoria molto importante di approfondimento. Può dare lumi di ragione, scusi.
Vorrei chiedere se per caso la fede non può essere un ostacolo a credere di non avere certezze. Perché molte volte noi confondiamo la fede con la certezza, mentre lei aveva detto all'inizio che il cristiano non ha certezze, pur avendo la fede. Su questo tema chiederei una spiegazione.
No, io volevo fare sui valori non negoziabili. Io ne ho sentiti altri pronunciare, stasera ne ho sentiti di nuovi. Sinceramente capisco, però rimango un po' scettico. E forse il problema è che il problema dei cattolici oggi, dei cristiani oggi, è che hanno una scarsa formazione. Io colgo centralità di incontri, di iniziative, dalle più grandi, GMG, prossimo convegno, che si fermano molto su un aspetto, quello del ritrovarsi. Poi questo ritrovarsi mi sembra che sia fonte, culmine e fine della vita del cristiano. Per cui mi domando quali forme, quali strumenti, quali sollecitazioni forse oggi è bene o recuperare o così rinnovare.
Ecco, intanto Enzo risponde a queste prime tre domande.
Le prime due domande si intersecano e così faccio un discorso più globale, ma cerco di rispondere a entrambi. La terza domanda poi invece apro un altro tema. Cosa intendevo dire per purificazione della ragione? Beh, certamente voi tutti sapete che tra religione e ragione alle nostre spalle ci sono secoli di lotta, in qualche misura di contrapposizione l'una dell'altra. Soprattutto con l'illuminismo, la ragione in qualche misura era diventata una sorte di via di inimicizia per gli uomini. La Chiesa non ha amato molto l'illuminismo e l'ha condannato proprio per questo aspetto che l'illuminismo, questa autorità che l'illuminismo dava alla ragione umana. Effettivamente sono stati due secoli di un grosso confronto, di inimicizia e di incomprensione. E poi invece oserei dire che a partire dalla metà del secolo scorso, e soprattutto nel magistero stesso della Chiesa negli ultimi decenni, si è affrontato questo tema in modo nuovo. Adesso non voglio darvi dei temi troppo astrusi, ma Giovanni Paolo II ha sentito il bisogno di scrivere una lettera, un'enciclica, Fides et Ratio, fede e ragione, per vedere come l'una si pone con l'altra. Il dibattito continua e c'è una formula felice di Benedetto XVI, che secondo me è straordinaria. Una formula, spero che anche se è molto sintetica, non sia ostica. Benedetto XVI è arrivato a dire che la ragione ha bisogno della fede per essere illuminata, ma nello stesso tempo la fede e la religione hanno bisogno assolutamente della ragione per essere una realtà umanizzante e non avere delle derive alienanti. Allora, che la ragione possa aver bisogno della fede, la Chiesa l'ha sempre detto, ma la novità grande è che la religione ha bisogno della ragione per purificarsi e per non avere derive e deviazioni. Questo mi sembra straordinario. Per cui, detto in termini meno a livello intellettuale e più esistenziale per la nostra vita, che cosa si vuol dire? Si vuol dire attenzione. Quando noi facciamo l'atto di fede, noi dobbiamo sempre verificare se questa nostra fede è secondo la ragione o no. Perché se non ubbidisce alla ragione, se non segue la ragione, allora la nostra fede si apre all'integralismo, al fanatismo, a tutte le patologie che conosciamo bene di quando la religione diventa assoluta e non vuole ascoltare la ragione degli uomini. Su questo Benedetto XVI direi che è quasi martellante, ossessionato da questo principio. E io credo che è molto importante, molto importante. Voi sapete che la religione facilmente ha delle derive magiche. Pensate quante le volte scivola nella magia. Quante volte la religione ispira superstizione. Quante volte la religione ispira paura e finisce per essere alienante per gli uomini. Quante volte la religione diventa fanatismo, fino addirittura alla violenza. Pensate al fondamentalismo musulmano, ma pensate al fondamentalismo cristiano presente negli Stati Uniti. È della stessa qualità, non è che in questo senso i cristiani hanno una religione che li salva dal fanatismo, dalla violenza. La storia della Chiesa mostra come abbiamo fatto ricorso alla violenza molte volte. Ciò non era ragionevole. Se l'uomo avesse ascoltato la ragione, non avrebbe lasciato che la religione pigliasse queste derive integralistiche o di violenza. In questo senso, vedete, è importante la distinzione sottile che facevo, ma spero mi capiate. La fede non dà certezze. Capisco che questo per qualcuno magari può essere, non lo so, può a questo punto fargli perdere la terra sotto i piedi, ma noi dobbiamo essere molto onesti. La fede non ci dà certezze, perché la fede sta nello spazio delle convinzioni. Uno può avere convinzioni salde, forti, ma non ha certezze. Io non sono certo che ci sarà di là una vita eterna oltre la morte. ne sono convinto, ho la fede, aderisco, ma non ho la certezza. Mentre io posso avere, attenzione, almeno come ipotesi, delle certezze nella scienza, ma nella scienza, non a livello di fede. La fede non sta sul piano della conoscenza umana o della scienza. Certo, io se metto idrogeno e metto insieme dell'ossigeno c'è l'acqua. Ormai questa è una cosa di cui si potrebbe dire, sono certo. Ma le cose su Dio non sono certo, devo aderire. E poi permettetemi di dire, le persone che vogliono avere certezze o che chiedono certezze sono come quelle che chiedono miracoli. Cioè vogliono prove assolute per la fede, e il cristianesimo con Paolo ha condannato questa via. Non ci sono. E poi chi è veramente cristiano e anche umile, non arrogante, vi dice che dentro di sé, pur dicendo che ha la fede, ci sono spazi a volte di incredulità. La distinzione tra credenti e non credenti non è così chiara. In realtà anche in noi credenti ci sono dei momenti di dubbio, dei momenti di incredulità, e la fede dobbiamo rinnovarla ogni giorno, proprio perché la fede è un dono di Dio. Altrimenti, se è una certezza, come fa a essere un dono di Dio che Dio ci rinnova ogni giorno? È chiaro che là dove c'è l'integralismo, là dove si vorrebbe piegare la fede a derive di violenza o di imposizione agli altri, si ama il linguaggio della certezza, ma diventa arroganza che non aiuta gli altri a capire la nostra fede. Noi abbiamo delle convinzioni, è un dono di Dio, della fede che ci viene rinnovato ogni giorno, ma nella vita ci sono dei giorni che abbiamo dei dubbi. Io credo che tutta la mia vita spero di morire, come dice Paolo, dicendo ho conservato la fede, ma sono convinto anche che ormai anziano, non è vero che la mia fede sia diventata più certa che da giovane, anzi da giovane con ogni probabilità, con più energie vitali dentro, mi sembrava di credere di più. Adesso diventato anziano, mancando le energie, qualche volta devo costantemente rinnovare la fede in Dio, ma questa è la vita del credente. Non possiamo pensare davvero a una vita in cui noi abbiamo delle certezze, abbiamo delle forti convinzioni, salde convinzioni, che dobbiamo rinnovare con la forza del Signore, con la forza dello Spirito Santo, ma la certezza non le abbiamo. Le certezze ce le dà la scienza. Se la fede fosse possibile dirla con certezza, allora gli uomini che non credono sono tutti imbecilli, significa che non hanno ragione. Mentre invece la Chiesa ha sempre difeso che la fede è un dono e che ci sono uomini che non ce l'hanno, ma non per questo la salvezza si decide sulla fede, perché la salvezza, il cristianesimo dice, che si decide sul rapporto con gli altri. Quando noi avremo il giudizio, Gesù non ci dirà venite benedetti che avete creduto in Dio, ma venite benedetti perché avevo fame, mi avete dato da mangiare, avevo sete, mi avete dato da bere, ero nudo, mi avete vestito, ero in carcere, siete venuti a trovarmi, ero straniero, mi avete ospitato, e andate maledetti nel fuoco eterno perché questo non l'avete fatto. Ognuno di noi decide la salvezza già ora, quando decide chi è l'altro per lui e cosa fare per l'altro accanto. La fede non è di tutti, dice San Paolo nella seconda lettera ai Tessalonicesi, non è di tutti, non di tutti è la fede, e questo è un grande mistero, ma un mistero che alla fin fine va a vantaggio della fede. Perché? Perché il fatto che ci siano dei non credenti ci dice che la fede non è imposta, che io sono libero di credere o no. È una delle cose più straordinarie. Io non vi nascondo che ringrazio Dio di essere nato in una famiglia in cui mia madre era una fervente cattolica e mio padre un fervente ateo. È stata per me una grande scuola, ha fatto una vita felice mio padre più di mia madre che era credente. Non dipende la felicità certo dall'avere la fede non è la marcia in più come diceva un politico italiano, sono cose da ridere. La fede quando c'è è un grande dono ed è certamente una responsabilità che abbiamo, ma resta il fatto che ci sono uomini che non hanno la fede e danno la vita per gli altri, e il Signore li chiamerà nel regno, perché magari hanno speso la vita per gli altri senza mai sapere né di Gesù né di Dio. E altri invece che parlano di Dio, sempre, sono sempre lì con Dio, con la fede, la religione. Avete presente le parole di Gesù? In quel giorno molti verranno e diranno: Signore, abbiamo sentito tutte le tue omelie, Signore, siamo venuti a mangiare con te nelle Eucaristie, andate via, non vi ho mai conosciuto. Allora non è quello. Il cristianesimo ci fa decidere la salvezza dal rapporto che noi abbiamo con l'altro. Gesù l'ha detto, il vero problema è non chi è il mio prossimo, ma di chi tu ti fai prossimo, chi tu decidi di incontrare. Quando tu decidi di incontrare l'altro, renderlo vicino, tu decidi la tua vita eterna o la tua perdizione eterna. Sul tema ho ben consapevolezza di aver detto che i valori non negoziabili sono quelli, e attenzione, era scritta la mia relazione, dunque ben meditata. Il vero problema è che sovente si dice che i valori non negoziabili sono uno, due o tre e tutti gli altri si tacciono. Io vorrei che fossero affermati tutti. La Chiesa ha ragione a dire che il valore della vita nascente e il valore della vita del morente sono valori non negoziabili. Ma così come non è negoziabile il valore del povero uomo che viene ucciso dalle bombe attualmente in Libia e che non sa neanche il perché viene ucciso. Questo il problema è quello che noi dobbiamo dire. Sempre la vita umana è certamente un valore non negoziabile, sempre la libertà delle persone è un valore non negoziabile. E Gesù poi ci ha detto: amate i nemici, condividete i beni. Allora i valori non negoziabili sono tanti, io ve li ho enumerati a partire dal Vangelo, se ne poteva dire in più, ma quelli che assolutamente dice o si dicono molto velocemente li ho detti, ne ho messo gli altri accanto. Quanto all'altro tema, quello di cosa fare oggi, non è facile. Noi cristiani siamo ancora spaventati da questo essere diventati velocemente una minoranza. Non ci crediamo ancora. E quando dobbiamo prendere atto che siamo una minoranza, diciamo sì, siamo una minoranza, ma vogliamo contare come la maggioranza. Questo lo sapete, è così, è più forte di noi. Con ogni probabilità dobbiamo imparare ad essere nella società una minoranza che deve fare i conti in una società democratica e, ripeto, come ho detto nella relazione, senza rinunciare a quelli che sono i valori irrinunciabili per noi cristiani, non negoziabili. In questo smarrimento la Chiesa fa fatica, ha il fiato corto, la situazione non è facile. Perché? Noi siamo di fronte, ad esempio, alla prima generazione incredula, quelli che attualmente hanno 20 anni, è la prima generazione nella storia d'Italia in cui la maggioranza non crede. Vi do dei dati precisi di questa inchiesta fatta dall'Università di Torino e commissionata, attenzione, dalla Conferenza Episcopale Italiana. Nel 2005, quelli che si dichiaravano cattolici tra i 18 e i 25 anni erano il 66%. L'inchiesta è stata rinnovata nel dicembre scorso e di fronte alla domanda se erano cattolici, i giovani che hanno risposto sono andati al 46%. In 5 anni si sono persi quasi 20% di giovani. Una cosa che pochi sanno, ma che va detta, perché è inutile cercare di non vedere. E non facciamo gli errori che si sono fatti e continuiamo a fare, che non si dice la verità sulla gravità della situazione, perché adesso sembra che questa sia diventata il vezzo di tutti. Allora, voi sapete che le donne erano lo zoccolo duro della messa domenicale. Se voi andavate in chiesa fino al 2000, c'era il 67% di donne e il 33% di uomini. Attenzione, attualmente le donne sono il 52%, ma non perché sono cresciuti gli uomini, perché sono diminuite loro. Questo ci dà il senso che c'è in atto un mutamento molto grosso e che davvero noi diventiamo una minoranza. Allora noi dobbiamo essere lucidi di fronte a questo, ma non per impaurirci, ma per esercitarci invece nella fiducia, per esercitarci ad avere una maggior consapevolezza della nostra fede, a crescere come cristiani maturi. È venuto il tempo in cui nelle nostre comunità parrocchiali bisogna davvero chiedere lo sforzo di essere cristiani maturi, altrimenti le minoranze che non si sanno dare maturità, che non hanno una fede adulta, si sfilacciano fino a scomparire. Allora la Chiesa in questo affanno, secondo me, fa delle cose, soprattutto si nutre di eventi. Ormai c'è una rincorsa all'evento. Si pensa che con un evento mostriamo in qualche misura o speriamo in un rinnovamento della fede. Allora vedete, lo dico senza spirito cattivo di critica, perché capisco, ma tutti i momenti si inventa un anno per qualcosa, un anno per la famiglia, un anno per i preti, un anno per qualcosa, è l'evento. Poi si fanno gli eventi nelle varie chiese, si fanno questi raduni, congressi, insomma tutte queste forme lì, che attenzione non sono male, ma isolate dal tessuto non servono a aprire cammini di fede. Vi faccio dei casi di esperienza, adesso un po' sono cessati, stanno cessando, ma 20 anni fa c'era davvero a un certo punto la mania di radunare i giovani e si radunavano allettandoli con dei grandi cantanti, si faceva il raduno e poi si chiamava un grande cantante. Questi giovani andavano molto a queste manifestazioni di massa, perché cantanti, manifestazioni. Poi però, tornati al quotidiano nelle chiese locali, cosa volete? Che la diocesi di Pesaro, dico la vostra per dire chiunque diocesi, potesse fornire dei grandi cantanti? C'aveva manco i soldi per far venire qui, non so, Donovan come l'hanno fatto andare a Bologna, o far venire Sting. Ma chi ha i soldi per far venire Sting? E allora ci si accontentava del cantante di Forlimpopoli. E i giovani non vanno, si stufano, ma la Chiesa non deve attirarli con un cantante o che, o sa aprire degli spazi veri, o altrimenti quegli itinerari dal nulla, anzi frustano i giovani, perché poi i giovani nella loro parrocchia domenicale, nel quotidiano, non hanno questi momenti così trionfanti. Diciamo la verità, una messa nelle nostre chiese, nei nostri paesini, mandatela a vedere. È sempre la messa di Dio, io credo, è sempre ciò che per noi cristiani è essenziale. Però su, quando cominciamo a sentire i canti, quando qualche volta non c'è il prete che tiene un giradischi e zic 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 mette la musichetta. Ma voi volete che un giovane il quale ha partecipato alle grandi manifestazioni con grandi cantanti, poi deve fare i conti con quello? Allora, questi raduni in cui si dice non tanto la fede, ma quanto c'ero anch'io, sono diseducanti. Secondo me a lungo andare sono zappe che ci diamo da noi sui piedi. O noi abbiamo il coraggio di aprire degli itinerari in cui ai giovani li educhiamo con l'alfabeto dell'umanità, perché i giovani hanno bisogno di essere educati alla fede, ma con l'alfabeto umano, in cui gli insegniamo cammini di umanizzazione, in cui gli insegniamo a trovare senso nella vita. Se noi non facciamo questo, noi avremo sempre più le nuove generazioni lontane e non le recupereremo più alla vita cristiana. Questa è una grande responsabilità. Stiamo attenti, perché in realtà noi non facciamo il bene dei giovani, viviamo di grandi slogan con loro, tutte grandi affermazioni che non dicono nulla se loro sono impressionati dal numero, dalla folla, dalle grandi manifestazioni, ma del Vangelo cosa prendono? Ma il Vangelo si dà narrando la grammatica umana di Gesù. Senza quello il Vangelo oggi non interessa più nessuno, ma Gesù si è fatto uomo perché nella sua umanità comprendiamo che ci sono cammini di salvezza, nella sua umanità, non in cose straordinarie. Ma o noi cristiani facciamo questo, ovvero noi davvero manchiamo verso un dovere verso le nuove generazioni. Vi faccio solo un dato, ma ripeto, non è polemica la mia, però pensateci bene a questo, spero che mi capiate, non è davvero polemica. Giornate della gioventù, i giovani che vanno, si è calcolato in Italia, quelli che sono andati, l'Italia è la nazione che ne ha portati di più, tra i 17 e i 25 anni erano lo 0,4% dei giovani italiani. Allora questo vi dice che comunque non bastano quei cammini, non bastano, perché se si tocca neanche l'1% dei giovani, significa che il futuro non può essere dato semplicemente a quelli che vanno a quegli eventi. Quindi attenzione, è nel quotidiano, nell'ordinario delle nostre parrocchie, delle nostre comunità, è lì che si gioca il futuro della fede, ma con cammini di umanizzazione, un alfabeto dell'umanizzazione, perché i nostri giovani hanno bisogno di imparare che essere cristiani e crescere come uomini veri è la stessa cosa. Se noi non gli facciamo capire questo, noi avremo degli uomini mancati e dei cristiani inesistenti.
Bene, con questo applauso riconoscente salutiamo Enzo, lo ringraziamo di nuovo e grazie a tutti voi. E speriamo di riaverlo presto.